Prego, dottor Presti.
Buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Uggente e la dottoressa Di Minco, porto i saluti del mio presidente e del direttore generale Antonino Orlando. Le mie slide cercherò di farle ruotare velocemente, chi poi ne vuole approfondire le può richiedere all'organizzazione. Partiamo da una data, il 1° gennaio del 2011. Questa è la data di start-up del commissariamento della Regione Calabria, perché dobbiamo prima dimensionare di cosa stiamo parlando e come stiamo lavorando in questo momento, quali sono le nostre difficoltà. Lo ha fatto bene l'assessore Bersani, ma è giusto che lo facciamo anche noi, perché altrimenti non si capisce la dimensione degli sforzi che stiamo facendo. Il nostro commissario ad acta è stato nominato il 30 luglio del 2010. Solo nel 2010 abbiamo prodotto 40 TPCR, 140 li abbiamo fatti nel 2011 e 40 già, adesso in realtà è un po' vecchia questa cosa, siamo già a 60 nel 2012. Abbiamo chiuso in un anno 18 ospedali pubblici per acuti e li abbiamo trasformati in centri per l'assistenza primaria territoriale già attivi. In 8 di questi abbiamo realizzato 8 case della salute, secondo il modello Emilia-Romagna, cioè la dimensione ampia e non quella, diciamo, piccola, perché abbiamo utilizzato spazi di ospedali già esistenti. Che sono nella sola ASP di Reggio sono stati più che dimezzati i distretti e sono stati attivati i bandi per la costruzione di 4 nuovi ospedali con fondi dell'emergenza sanitaria. Il debito sanitario è stato ricondotto nelle indicazioni del piano di rientro, siamo fuori di 52 milioni interamente coperti con la fiscalità regionale, per cui voglio dire, potremmo già essere fuori dal commissariamento e dal piano di rientro. Stiamo pagando i creditori con un periodo a ritroso dal 2005, sono stati chiusi 1.750 posti letto per acuti in poco più di un anno. 1.000 nel pubblico è cosa inaudita, 750 nel privato, cosa che credo non sia successa in nessuna regione. Il tasso di ospedalizzazione, che era tra i più alti nel 2008 in Italia, è stato ricondotto al di sotto della media, diciamo, nazionale. Ecco, io non credo che ci sia nessuna regione d'Italia che abbia fatto tutto questo in così poco tempo. Non ci nascondiamo le difficoltà, ma quello che abbiamo fatto in questo periodo è una rivoluzione culturale che andava fatta almeno 15 anni fa. Altre regioni ci hanno messo molto più tempo, adesso possono, diciamo, ragionare sulle attività svolte con più calma. Ecco, sull'innovazione che cosa abbiamo fatto? Due cose importanti. Abbiamo fatto una disamina dei flussi informativi esistenti, sia quelli, diciamo, di debito informativo e diciamo, gli altri che esistono. E per fare questo abbiamo fatto semplicemente un libro che è a disposizione, diciamo, degli operatori, perché ci si perde, sono oltre 85, con tutti i richiami di normativa nazionale e regionale, l'abbiamo messo sul sito. E poi abbiamo fatto una task force sulla sanità elettronica che sta procedendo. Sanità elettronica, che è uno dei tre obiettivi del ministro Balduzzi per rinnovare la sanità. Qualcuno parlava che una sanità elettronica a regime potrebbe far risparmiare 13 miliardi, adesso sulle 24 ore leggevo 10 miliardi, poi considerate che i tagli dovrebbero essere di 7 miliardi sulla sanità, avremmo anche un vantaggio economico, questo sulla carta però. Ecco, in Italia si spendono 1,3 miliardi di euro sull'ICT, che però se va esplosa a livello pro capite per ogni cittadino italiano è di 22 euro, cioè un valore di molto inferiore a quello che è la media europea. Quindi vediamo come ci stiamo muovendo parallelamente alla rivoluzione che stiamo facendo sul territorio. Avevo saltato un'altra delle attività svolte. Il 1° gennaio del 2011 eravamo l'unica regione d'Italia, insieme alla Lombardia, ad aver fatto l'accreditamento definitivo di tutte le strutture private accreditate. Ne avevamo 530, ne abbiamo adesso 479, ne abbiamo chiuse 51, di cui 6 cliniche private, e abbiamo avuto oltre 120 ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, che abbiamo vinto tutti. Cioè, io non so se altre regioni hanno fatto la stessa operazione. Sull'ICT in Calabria ci siamo mossi su tre direttrici fondamentali: i flussi informativi sanitari, quella a regime, il fascicolo sanitario elettronico, la telemedicina, l'eGov. Abbiamo firmato un protocollo con l'allora ministro Brunetta sulla sanità digitale, sulla scuola digitale, e siamo diciamo in linea anche sull'agenda digitale del decreto ultimo di semplificazione, in particolare sugli open data e sul cloud, dove siamo allineati o perlomeno stiamo investendo in questa direzione. Anche sulla banda larga, anzi addirittura abbiamo una progettazione di un investimento colossale di 300 milioni di euro sulla banda ultra larga per eliminare completamente il digital divide. Noi abbiamo 409 comuni sparsi su una regione dove ci sono tre catene montuose che la dividono esattamente a metà, la Sila, le Serre e l'Aspromonte, e il 60% dei comuni a meno di 5.000 abitanti. Insomma, l'innovazione tecnologica è l'unica arma che possiamo avere per poter avvicinare questa popolazione completamente eterogenea. Queste sono tutte le attività su cui stiamo lavorando, ma adesso le declinerò in particolare partendo dai flussi informativi. Nei flussi informativi c'è un rilevatore, c'è una trasmissione di dati e poi c'è un'aggregazione e una interpretazione di questi dati. Come funziona un flusso informativo? In modo molto semplice, c'è un software aziendale, c'è qualcuno che va sul caricamento dati, oppure che utilizza il sistema di cooperazione applicativa, che è questa chimera di cui si parla da un po' di tempo, poi dovrebbero essere trasmessi attraverso un sistema pubblico di connettività e andare ad arricchire quello che noi vorremmo fare, il data warehouse regionale, per evitare che i nostri dati ce li reggono a Roma e noi non siamo in grado di leggerli, per cui ci rimproverano di cose che noi neanche sappiamo. Parliamo di flussi questi qua obbligatori, no? Lavoriamo sui classici 7 flussi della mobilità che devono essere assolutamente mantenuti. Ci sono degli esempi di flussi informativi obbligatori per dire quanti sono e che hanno degli obblighi anche questi temporali di trasmissione che coinvolgono non la regione ma le aziende e chi si occupa di flussi informativi sa quanto è difficile far stare nei tempi le aziende. Poi ci sono quelli cosiddetti analitici, ma anche questi sono obbligatori: l'emergenza urgenza, l'assistenza residenziale e l'assistenza domiciliare, l'MRA, insomma, per non parlare di tutti gli altri che non sono obbligatori ma comunque esistono. Ripeto, noi abbiamo messo su più di 85 con tutte le normative evidenti. Qual è la tagliola? È la conferenza Stato-Regione del 23 marzo del 2005 che ti dice che la mancata trasmissione di questi dati costituisce un grave inadempimento che può portare anche al blocco del 3% del finanziamento data a una regione che ha un budget annuale di 3 miliardi e mezzo, voi potete considerare quanto sia alta la penalità. E poi parla della confermabilità dell'incarico del direttore generale. Anche noi abbiamo le nostre 70 pagine di obiettivi dati ai direttori generali e tra questi sono elencati tutti quei flussi di cui vi parlavo prima, per cui siamo in linea anche noi. Come intendiamo risolvere questa problematica però? Come vogliamo adesso muoverci? Abbiamo attuato un progetto che si chiama Sanità Elettronica Calabria, Sistema Informativo Sanitario Regionale, dove la fonte di finanziamento sono i fondi PORRI, i fondi strutturali della Comunità Europea. Ci sono in ballo 26 milioni di euro, è tarato essenzialmente sul dato contabile, economico, finanziario, ma ci sono tutti i processi sanitari informatizzati che saranno oggetto di questa gara. Anche noi non intacchiamo il fondo sanitario regionale perché quelli servono per il mantenimento dei LEA, lo sappiamo bene, ogni centesimo ci viene controllato al MEF, per cui utilizziamo altre fonti di finanziamento che possono essere il POR piuttosto che gli obiettivi di piano nazionale, obiettivi di piano regionale, eccetera. Nel frattempo che succede questa operazione, che parte la gara che dovrebbe essere assegnata entro giugno, noi raccogliamo i dati, li inviamo con regolarità. Nel 2011 abbiamo raggiunto discreti livelli quali quantitativi dei dati e stiamo sperimentando un sistema di cooperazione applicativa che va al di là della cooperazione applicativa, in realtà si chiama così perché il progetto si chiama SPCOP, ma in realtà è un sistema di trasmissione dalle aziende alla regione in modo uniforme, puntuale, strutturato, con dati certi, eccetera. Perché ci serve il data warehouse regionale? Vi sembrerà una banalità, ma noi in realtà i nostri dati finora non li abbiamo neanche letti. E così, siccome io sono un epidemiologo, mi sono lanciato a fare uno studio molto banale. Qui c'è il Sergio Buffa, che è un esperto di queste cose. Abbiamo preso due DRG di una patologia molto semplice, che però è al quarto posto dei DRG nazionali, e che sono le malattie endocrine, danno origine a due DRG, uno appropriato e uno inappropriato. Così facendo l'analisi sugli inappropriati, sui dati certi, validati e assorbiti dal Ministero, abbiamo scoperto che c'è per 3 anni un'azienda ospedaliera che faceva oltre il 35% dell'inappropriatezza dell'intera regione. Quando l'ho presentato pubblicamente c'era pure la dottoressa Di Vinco, poi mi sono sentito chiamare dal direttore generale che si è arrabbiato. Ma poverino, quel direttore generale non sapeva neanche che era collocato in questa dimensione, perché non aveva il benchmarking, nessuno gli aveva fatto il benchmarking con le altre regioni. Siamo andati sempre per queste patologie a valutare l'indice di fuga, che come vedete è un trend in aumento. Dove vanno a finire i nostri cittadini? Vanno a finire in Toscana, all'azienda ospedaliera Università Sant'Anna di Pisa, insomma, che il direttore generale è andato via, e in Sicilia per ovvi motivi di vigilanza. Da quale territorio si muovono? Si muovono dal territorio di Reggio Calabria, ma perché? Perché nell'intera provincia, compresa l'azienda ospedaliera, non c'è un reparto di endocrinologia, quindi non essendoci l'offerta non c'è neanche la soddisfazione della domanda, per questi poveri cittadini sono costretti ad andare via. E allora, visto che stiamo ristrutturando l'offerta sanitaria, non sarebbe il caso di rivedere la modalità di ricovero e potenziare l'offerta su Reggio Calabria? Diciamo, questo è il dato finale dell'applicazione dell'utilizzo dei flussi informativi sul pratico. E andiamo sulle altre cose di cui vi parlavo prima. Il fascicolo sanitario elettronico in Calabria è perfettamente funzionante, è allineato con le specifiche del DIT, perché ci abbiamo lavorato insieme al CNR, e consente di fare la prenotazione online fungendo anche da sovracup, nel senso che mette in linea tutte le agende e ci sarebbe la possibilità di prenotare da Castroville dal nord fino a Melito Porto Salvo, che è al sud. C'è il patient summary, la refertazione, la prescrizione e la certificazione online. Questo strumento non partiva perché il progetto che si chiamava Rete dei Medici in realtà non aveva la rete. La rete significa struttura di collegamento tra i nodi, che sono, poi adesso le vediamo uno per uno, sono le ASP, le aziende ospedaliere. Cerco di stringere, funziona con al centro il cittadino, sono coinvolti il medico di base, il medico di continuità assistenziale, il farmacista. Cosa?
Il fascicolo sanitario elettronico.
No, potenzialmente può... Sì, allora ci lavorano in sperimentazione 50 medici.
Ah, e, no, no, però... Anche delle indicazioni un po' più chiare, no? Sì, cioè, sì. Nel senso, qui sembra, come lei aveva detto, che il fascicolo sanitario elettronico fosse ormai...
Noi abbiamo fatto una task force apposta per cercare di capire qual è il problema, che poi il problema è sempre quello dell'acqua povera, l'acqua è poca e la papera non galleggia, nel senso che i medici vogliono essere incrementati. Vabbè, questa cosa la stiamo risolvendo. Però in sperimentazione il sistema funziona, tecnologicamente avanzato, voglio dire, l'infrastruttura collega tutti questi nodi in rete, abbiamo un mirror a livello regionale e stiamo facendo con quei 50 medici, perché l'abbiamo dovuto attivare per forza, e insieme a loro 100 pazienti per ogni medico, perché ci sia la possibilità di partecipare a questo progetto di interoperabilità interregionale del fascicolo insieme a CNR, che coinvolge anche le regioni Piemonte e Campania. Quindi stiamo lavorando per vedere se è possibile che questi fascicoli sanitari di queste 3 regioni si integrano. È possibile attraverso il fascicolo fare il sovracup, integrare le cartelle cliniche esistenti, i sistemi clinici di laboratorio piuttosto che di pronto soccorso, piuttosto che di... Per quanto riguarda la telemedicina, queste sono le attività di cui stiamo, diciamo, su cui ci stiamo focalizzando. Se andiamo a vedere al sito del Ministero, diciamo, l'Osservatorio Nazionale Care, la Calabria risulta senza nessun progetto di telemedicina. In realtà non è così. Tutti gli hub hanno un sistema di RIS-PACS, quasi tutti hanno i LIS, gli SPOC sono collegati tra di loro, semplicemente nessuno ha fatto un assessment finora. Noi stiamo facendo l'assessment di questo ufficiale e stiamo andando a raccogliere con l'aiuto anche del POT Salute che ci supporta, andare, come dire, ad analizzarli e tradurli in quei, diciamo, report che servono per il Ministero, perché siano mandati, perché altrimenti perdiamo anche noi, come dire, la visione di questa. Sicuramente c'è un progetto di telepatologia oncologica finanziato che è lì, che sta funzionando, ma nessuno lo ha ancora, diciamo, attivato. Stiamo utilizzando anche dei fondi di, diciamo, europei per collegare tra di loro i RISPAX esistenti. C'è un sistema di teleconsulto cardiologico, quello l'abbiamo messo sul sito da poco, che diciamo, utilizza un sistema di teleconsulto cardiologico in emergenza e che trasmette i dati, diciamo, dai monitor multiparametrici delle ambulanze alle emodinamiche. Poi c'è un sistema di teleassistenza cardiologica per i portatori di pacemaker che è attivo sull'azienda ospedaliera di Cosenza e su quella di Castrovillari. Il percorso ci porterà, diciamo, a implementare queste attività e stiamo cercando di realizzare il fascicolo elettronico sanitario del detenuto, perché anche lì nel sistema informativo sanitario della penitenziaria riteniamo che ci sia un vulnus di informazioni e soprattutto c'è un vulnus di attività. Mi spiego. I medici che ci lavorano, che fanno parte di, diciamo, di contratti ancora non ben definiti, ci si riferisce a una legge del 70, sono lasciati, come dire, abbandonati a se stessi se non c'è un sistema di almeno di teleconsulto cardiologico in emergenza e anche di teleradiologia. Perché diciamo, il passaggio dall'amministrazione diciamo, penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia alle ASL ha creato in tutta Italia un sistema, diciamo, a macchia di leopardo, in cui ogni regione si muove diciamo, in modo diverso dall'altro, sicuramente non coordinato. Almeno cerchiamo di risolvere le problematiche anche di questa popolazione che è diciamo, molto a rischio. Qual è il fine di tutto questo lavoro? Noi vorremmo finalmente arrivare a questo, cioè una sanità efficiente dove gli operatori siano sempre in grado di mostrare la bontà delle loro azioni e non abbiano timore di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei pazienti. Grazie.
Tutto bene, corriamo chi vai.
No, c'è Saccavini e poi Albano che ha scambiato il suo posto con Chiara. Quindi chiamo il dottor Claudio Saccavini della Regione Veneto. Ah, sei già qui Claudio? Perfetto. Claudio, ci riesci a stare in 10 minuti? Lo so che fate anche voi tante cose, ma soprattutto racconta il modello.
Allora, che credo sì, sia intanto